Buongiorno cari amici della Tecnopillola, io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, la trasmissione più pillica del network Runtime Radio, la radio geek di tutti noi. Punto esclamativo, sigla!
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, un piccolo contesto, perché bisogna sempre contestualizzare le cose che succedono. In questo istante sono le 8.42 di mattina di sabato 13 febbraio 2021 e... oggi pomeriggio e stasera ci sarà il grande evento live, ma quando ascolterete questa puntata sarà tutto passato come lacrime nella pioggia, che però non si dimenticano, perché le cose belle ci rimangono attaccate addosso. Allora, oggi voglio parlarvi di Diet 2, l'ultima applicazione che ho scritto. Ne sto parlando pensando a voce alta in questo podcast da diversi mesi ed è arrivato il momento del lancio, nel senso che in qualche modo è stata lanciata. Mi ero ripromesso di farla uscire qualcosa intorno o il 2 febbraio 2021 o il 21 febbraio 2021 per assonanze numeriche, però a un certo punto, dato che avevo terminato di realizzare i video promozionali che trovate nel link che vi metto nella nota dell'episodio, ho deciso di fare una sorta di soft launch e allora diciamo che ho preparato questi video, li ho messi pubblici così tanto per vedere che effetto faceva e ho pubblicato un tweet in cui dicevo che stavo finendo questa roba, così molto molto semplicemente, senza troppe illusioni, nel senso non ho ancora pensato di fare un lancio, era forse la penultima settimana di gennaio, ero molto così sereno, placido e in più un po' di cose complicate nella mia vita familiare, dei miei genitori, mi hanno detto vabbè stai tranquillo, non fare niente, poi quando avrai le risorse di testa e di tempo da dedicarci farai il tuo lancio. Però subito dopo aver pubblicato il video di presentazione, il cui scopo era quello di far venire voglia di usare l'applicazione, in realtà ne ho fatti due di video. Un primo video, che alla fine è diventato lungo, quasi 4 minuti, che spiega effettivamente tutte le feature e il motivo per cui le feature sono implementate in questo modo. Che inizialmente pensavo sarebbe stato il video promozionale, poi è diventato un video di spiegazione. E dato che era diventato un video di spiegazione, ho cambiato, ne ho fatto un altro, lasciandoli tutti e due su YouTube, in modo tale che questo secondo video poi invece avesse più un approccio di dire che bello è uscito, c'ha tutte queste cose, figo, infatti dura 45 secondi se non sbaglio. Ecco, pubblicato questo secondo video, fatto questo tweet, ma a me non mi segue nessuno, proprio a me non mi, ricevo un'email, ma dopo veramente due minuti, da parte di Richard Taylor che ha uno dei podcast più importanti al mondo su Final Cut e ultimamente si è messo a fare dirette in streaming video su YouTube facendo interviste. Mi aveva intervistato tre anni e mezzo fa su Bitmark e a settembre scorso su Cutfinder. Pensavo che avrei mandato anche lui tutte le mie comunicazioni, ma quando sarei stato pronto per fare il lancio? Ecco, subito dopo aver fatto questo tweet mi scrive: ciao Alex, che ne dici di tornare a fare un'intervista? Ho detto, cavoli, non ero preparato per questo. Gli ho scritto, guarda, il nostro lancio ufficiale farà un paio di settimane, ci sentiamo fra un paio di settimane. Lui ha detto, va bene, tranquillo, quando sei pronto facciamo la diretta. Bello, lui comunque ha uno zoccolo duro, magari non ha tantissimi seguaci, ma quelli che lo seguono hanno molto le orecchie aperte, anche perché poi lui fa parte veramente della vecchia guardia, lui usa Final Cut da sempre, dalla versione 1 quando ancora non era X, per cui tanti anni fa, quasi 20. Io nel frattempo comunque per sicurezza avevo preparato tutto, avevo preparato il prodotto sull'e-commerce, preparato i numeri seriali, insomma era, diciamo che era tutto pronto, non era nascosto, ma non avevo fatto nessun tipo di promozione. Poi circa una settimana dopo mi arriva una notifica sul telefono che qualcuno ha comprato l'applicazione e io sono rimasto un po' stupito, come dire, interessante che ci sia qualcuno che compri questa roba quando non è ancora pubblicizzata, deve essere qualcuno che è entrato nel sito per guardare e a un certo punto si è trovato il nuovo prodotto. E poi un altro ancora, ho guardato le statistiche in tempo reale e vedevo che un sacco di gente stava guardando la pagina di FCP Diet 2 e allora ho detto, non so perché ho avuto l'illuminazione, ho capito di essere assolutamente sicuro di questa cosa, cioè qualcuno aveva fatto un video su YouTube, perché, non so, avevo questa sensazione, oppure diciamo che la dinamica mi era abbastanza chiara. Allora vado su YouTube e cerco FCP Diet 2 e arriva il link a un video che era stato pubblicato 30 minuti prima, cioè veramente da adesso. Allora guardo, è il video di questa ragazza, trovate il link nelle note dell'episodio, Heather, che già il nome mi piace tantissimo, che fa recensioni di cose video. E io non l'ho mai sentita nominare, mai vista, non sapevo neanche chi fosse, cioè francamente non sono un grande fan, cioè non sono un grande frequentatore degli youtuber, e tantomeno degli youtuber del montaggio video. Ma non per snobismo o menefreghismo, è che essenzialmente non è una di quelle cose che ultimamente non guardo più di tanto, anche perché nel 99% dei casi sono cose pensate per un pubblico che è un po' più novizio rispetto a me, mettiamola così. Non voglio dire che è per fare per newbie mentre io sono un pro, però ho delle esigenze leggermente differenti. E cavoli, c'è questa tizia qua, ha detto, aveva fatto un video molto figo, tra l'altro è una brava youtuber, una bella illuminazione, che dice: questa applicazione mi fa risparmiare una vagonata di spazio sui miei hard disk. Figo! Allora, praticamente la spiega, non la fa vedere più di tanto, sì, qualcosina fa vedere, ma essenzialmente racconta il fatto che la mia applicazione Diet fa questa cosa, e lei l'ha usata così nella versione trial, dicendo che tra l'altro questa applicazione non costa un cazzo, per cui vedete di comprarvela, perché risparmiate di più con questa applicazione che comprandomi un hard disk nuovo. Lei ha gigabyte, terabyte di roba occupata. E allora ho cercato di capire chi fosse. Prima di tutto ho scritto un commento dicendo: ciao, sono l'autore del software, sono una gran gnocca. Cioè, non ho scritto così, però l'idea era che figata, grazie. Poi la cerco su internet, ho trovato il contatto sul suo blog, l'ho ringraziata tantissimo, e a questo punto siamo entrati in contatto, ci siamo mandati qualche email. Tendenzialmente le ho regalato il serial number non solo di Diet, ma di tutta la suite, di tutto il power bundle, per dire: cazzo, cioè, mi stai facendo un grandissimo favore, carina, è stata molto positiva, nel senso, la cosa. E tra l'altro lei non conosceva neanche l'esistenza di Bitmark, che dico, Bitmark è la mia applicazione più famosa, però insomma questa cosa qui ha messo in moto un po' di cose, vabbè, ero molto contento. Qualche istante dopo, qualche decina di minuti dopo se non sbaglio, mi scrive ancora Richard dicendo: allora partiamo. E allora gli ho scritto: guarda, io non volevo partire, la mia idea era quella di fare un soft launch, e però è arrivato questo video qui, e allora a questo punto ho dovuto attrezzarmi e partire e per cui c'è stato il lancio. Allora ci siamo messi d'accordo per fare questa intervista. Nel frattempo ho contattato ancora una volta Peter, che è l'editor del sito fcp.co, che è il sito più importante delle notizie relative a Final Cut. Gli ho scritto la solita pappardella: è uscita una nuova applicazione, fa questo, quest'altro, puoi trovare tutte le informazioni qui, eccetera, e un po' di roba promozionale. E lei mi ha risposto: guarda, ultimamente, visto che hai un sacco di roba da dire, perché non scrivi tu un articolo sull'applicazione col tuo nome, così puoi dire esattamente quello che vuoi, eccetera. Qualcuno potrebbe pensare male dicendo che non c'ho va di sbattersi, per cui fondamentalmente gli scrivi tu l'articolo. Però dato che appunto viene poi firmato col mio nome, eccetera, mi è andata anche abbastanza bene. Gli ho anche scritto come posso interpretarlo, devo parlare in prima persona, in terza persona. No, ho detto: fai tu, sei proprio tu che racconti la tua esperienza. E allora io ho scritto questo articolo piuttosto lunghino, in cui ho raccontato il mio percorso mentale che mi ha portato a realizzare Diet 2. Cioè Diet 2 non è un prodotto pensato per gli utenti di Final Cut, è un prodotto che ho scritto per me stesso, e a un certo punto ho cercato di pulirlo, di rifinirlo per renderlo più appetibile al mondo, nell'ottica del mio modo di lavorare, del mio modo di organizzare i progetti. E ho scritto questo lungo articolo che è uscito credo mercoledì scorso, per cui 3 giorni fa, sarà mercoledì 10, oggi è 13, sì, credo, più o meno. E questo articolo qui ha avuto un suo relativo successo, per cui veramente un bel po' di gente ha cominciato ad arrivare sul sito e ad acquistare l'applicazione. Giovedì pomeriggio, cioè l'altro ieri, giovedì 11, ho fatto l'intervista, trovate il link di questa intervista video nelle note dell'episodio. Io devo essere sincero, ero veramente stanco, per cui credo che il mio livello di inglese sia stato a metà strada tra Rutelli e Renzi, cioè shish tutta la sera, però diciamo che ho portato il mio punto di vista su come devono essere fatte le cose, cioè no, scusate, non come devono essere fatte le cose, su come servono a me. So che sembra strano raccontarlo, però Diet, ma tutte le applicazioni che ho scritto, sono pensate essenzialmente per il mio modo di lavorare, e poi dopo che ho fatto le cose che mi servono cerco di arrotondare e di smussare gli angoli, di rendere le cose un po' più generalizzate in modo che possano essere utili a più persone. Ecco, questa cosa qui ha portato altri visitatori sul sito, e degli ultimi giorni, da mercoledì a ieri, per cui mercoledì, giovedì, venerdì, ho avuto veramente una bella impennata di visitatori. La pagina di Diet 2 è stata la pagina più vista, e Diet 2 è stata l'applicazione più scaricata e più acquistata. E dato che il prezzo di lancio è di 4,99€, non ci sto diventando ricco. Comunque è il momento, e poi qualcuno ha anche comprato delle applicazioni accessorie, perché entri nel sito, scopri che c'è qualcos'altro che ti serve, è come quando vai al supermercato per comprare il pane ed esci col carrello pieno. Non è la stessa cosa, però all'incirca. Qualcuno si è comprato qualcuno dei bundle, il bundle della matassa, per cui diciamo che sono 2-3 giorni che il telefono squillicchia abbastanza col tri-trin, tri-trin, che dice che significa che ho venduto un'applicazione, e sto mantenendo una buona media, che ovviamente si abbasserà. Però questo nuovo approccio di marketing che mi è venuto così, non dico che mi è esploso in mano, però non l'ho cercato, cioè scrivere l'articolo e fare l'intervista, è stato decisamente interessante, perché è stato meno promozionale ma è stato più di testimonianza, e mi sta dando delle soddisfazioni, per cui Diet 2 sta comunque avendo una sua certa, come si dice, sta facendo rumore, che è una cosa positiva. Vabbè, se mi avete ascoltato fino adesso, spero che non sia passato il messaggio che sono venuto qui a menarmela. In realtà questa applicazione, per raggiungere il suo target di quanti soldi devo guadagnare per andare in pari col tempo e l'impegno che ci ho messo per farla, credo che sono ancora al 7%, per cui mettiamoci bene i comodi e aspettiamo 1 o 2 anni. A pensarci bene, devo dire la verità che il lavoro di comunicazione diventa sempre più complicato, perché sviluppare quest'app alla fin fine, ci avrò messo 4 settimane, ma non a tempo pieno, a tempo perso, lavorando di più poi sulla parte di interfaccia, di rendere le cose un po' gradevoli e facili da utilizzare. In realtà poi tutta la parte complicata è stata quella di realizzare i video, fare il sito, ma se per il sito mi risulta relativamente facile, io ho questo modo di proseguire: vado in macchina, in ufficio, vado in giro, e intanto che vado in giro registro dei messaggi vocali con una trascrizione automatica, per cui io penso a quello che devo scrivere tendenzialmente, e come l'ho detto, così ci provo, cercando di essere il più sensato possibile e cercando di mantenere una sorta di discorso fluente che possa essere tra virgolette anche un po' promozionale, perché si parla comunque di un sito. Poi faccio la revisione del testo, lo metto in un italiano decente, lo traduco in inglese, e poi a questo punto comincio a realizzare tutti i testi del sito e aggiungere tutte le immagini. Quando mi serve qualcosa da visualizzare, creo l'immagine apposta. Per quanto concerne il video, ho fatto un percorso simile, nel senso pensando essenzialmente a un discorso parlato in cui presentavo tutte le varie cose. Ho fatto anche in questo caso la traduzione, poi a quel punto ho lavorato come faccio di solito quando realizzo dei video per lavoro, per cui ho una tabella con 2 colonne, a sinistra la colonna del parlato, a destra la colonna del quello che deve venire visualizzato a video. Dato che non ho il parlato, perché non ho uno speaker, non ho intenzione di acquistare uno speakeraggio che potrebbe costare diverse centinaia di euro, i testi sono testi a video, e questo comporta anche un approccio differente alla comunicazione, perché quando c'è il parlato i due canali sono separati, cioè il canale uditivo e il canale visivo, mentre se sono entrambi visivi, perché c'è la scritta da leggere e immagini da vedere, le cose sono un po' più complicate, bisogna andare un pochettino più lenti. L'ho imparato a mie spese, è una cosa che devo comunque, ogni volta che lo faccio imparo sempre di più e cerco di essere più morbido, perché poi magari uno dice questa roba qui è troppo lenta, ma perché io già so cosa che c'è scritto, per cui non lo leggo, per cui mi risulta essere troppo lenta. Se invece esce tutto alla stessa velocità, per cui la parte scritta e la parte visiva, finisce che una delle due la perdo, e di solito si perde la parte visiva perché uno sta attento ai testi, perché i testi sono più interpretabili, non c'è bisogno di un passaggio della fede, non c'è un'iconografia, il testo è testo, per cui anche in questo caso faccio questo tipo di operazione, poi realizzo questo filmato dividendolo in segmenti, ogni frase magari divisa in 2 o 3 segmenti, ogni singolo segmento viene animato in After Effects, cioè creo l'animazione in After Effects per poi portare il montaggio alla fin fine in Final Cut. E sarebbe interessante parlarne di questo, ma sarebbe ancora più interessante fare un video di questo, perché è difficile raccontarlo. In questo caso poi, dato che si parla di file e di cartelle e di riferimenti, mi sono creato una mini libreria di icone, di template, macro template o meta template, che consentissero di visualizzare cartelle e sottocartelle, insomma struttura di cartelle, in modo da far vedere cos'è che effettivamente il programma fa e come questi riferimenti tra file e puntatori a file e riferimenti a file sono effettivamente realizzati su disco. Cioè, ho cercato di dare un'interpretazione visiva e pratica di quello che effettivamente succede sotto il cofano, e spesso e volentieri è un cofano che non vogliamo nemmeno aprire, magari io sì perché sono appassionato di queste cose, sono un informatico, soprattutto ho scritto questa applicazione perché so dove andare a toccare le cose, però magari la maggior parte degli editor dice questa roba mi funziona così e così va bene. Davide Gatti mi ha fatto vedere che la sua libreria del suo programma su YouTube, dal suo canale YouTube, per adesso è un blocco unico da 450 GB. Signori, 450 GB. Immaginate di vedere un oggetto che sembra un file da 450 GB. Poi in realtà dentro è una cartella con mille sottocartelle. Ecco, io che so dove andare a toccare, tocco volentieri, so cosa posso cancellare, so cosa devo assolutamente tenere. Davide Gatti, che è ancora più informatico di me, è ancora più tecnico di me, non ha mai guardato questa roba qui e dice va bene così, non voglio spingermi oltre. E infatti molto probabilmente lui è uno degli utilizzatori, pur essendo un beta tester, credo che sia un beta tester che va coi piedi di piombissimo, bellissimo, perché giustamente non sa effettivamente, non avendo il controllo lui della cosa, giustamente si fida poco anche del sottoscritto. Dico sempre, non guidare mai un'automobile che ha un sistema di guida sviluppato da me. Vabbè, credo che abbiate capito qual è il percorso mentale che mi porta a realizzare questo tipo di comunicazione. La cosa più ridicola è che, per quanto concerne i video, sono la cosa più odiosa. Io odio fare i video dei miei lavori, mentre essenzialmente sono pagato e spesso e volentieri mi capita di fare delle video presentazioni di questo tipo. Quando devo essere contemporaneamente cliente e fornitore, questa cosa mi blocca tantissimo e la trovo veramente difficoltosa, perché da cliente so cosa posso volere e so come chiederlo al fornitore. Da fornitore mi rendo conto che fare una certa cosa magari è lungo, magari è faticoso, magari è difficile, e allora mi autoblocco. Devo dire che sbloccarmi è sempre faticoso, cioè la sindrome del foglio bianco, in cui so esattamente cosa devo scrivere, ma scrivere è lungo e alla fine mi fa venire il crampo al polso, mi bloccano un poco. È una cosa molto strana che non so se succede solo a me, ma mi sembra di aver capito che un sacco di gente, quando deve fare il lavoro che fa quotidianamente per se stesso, ha delle grosse difficoltà. Si dice sempre il calzolaio che ha le scarpe rotte. È così, il sito internet dell'azienda con cui lavoro, che noi facciamo siti internet, facciamo web engineering, fa schifo. Non è che fa schifo, però fa abbastanza, cioè nel senso è terribile rispetto alle nostre capacità e potenzialità, perché investire su se stessi è sempre un macello, è sempre una cosa molto faticosa, ecco, proprio faticosa è il termine che mi viene meglio. E passiamo adesso invece a una nota leggerissimamente dolente, più che dolente un po' amara, ecco. L'ultima volta che ho fatto un'applicazione, che ho presentato un'applicazione al mondo, poi ho pubblicato la news su tutti i gruppi Facebook a cui ero iscritto più o meno, stavolta non ho avuto le risorse, cioè non ci ho avuto la testa per farlo, però i due anglosassoni, l'americano che mi ha ospitato nella sua trasmissione e l'inglese che mi ha ospitato nel suo blog, hanno fatto il loro compito su tutti i vari gruppi internazionali in cui si parla di Final Cut, e la risposta è stata positiva. Un sacco di gente da Facebook è venuta per curiosare sul sito, e alcuni hanno anche comprato l'applicazione, per cui sono molto 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 contento. Un acquirente italiano, adesso non dirò il suo nome, non so neanche se mi ascolta, mi ha contattato perché ha avuto un problema con l'acquisto, diciamo un problema con WooCommerce, niente di che, però ha pubblicato lui la news su un gruppo italiano, e lì la cosa è venuta bellissima, perché la maggior parte della gente ha risposto sì, ma tu l'hai provato? Com'è? Funziona? Cioè un sacco di gente che dice provatelo tu, cretino, cioè. E una è stata bellissima, ma ho sentito che non funziona con l'ultima versione di Final Cut. Cioè, dove cazzo l'hai sentito? È interessante, perché in tutto il mondo l'approccio è c'è questa roba, la risposta della gente è stata o sì oppure boh, niente, niente. Invece in Italia la maggior parte dei commenti è stata di diffidenza, e questa cosa qua mi ha intristito molto, perché noi siamo diffidenti, ok, perché siamo un popolo strano. L'Italia è stata il popolo che ha più visto guerre nella storia dell'umanità, probabilmente da tutte le parti. Siamo un popolo per certi versi anche sfigato, nonostante abitiamo in una nazione molto bella, insomma diciamo che abbiamo la diffidenza inside. Però questa cosa qua è terribile, cioè c'è una news, se il tuo commento deve essere per forza negativo è strano, cioè nel senso, se qualcuno fa qualcosa su Final Cut o su qualsiasi altra cosa, magari mi viene da dire non mi interessa, oppure vado a vedere sul sito. La prima cosa che esce, cioè esce la news e dopo un minuto scrivi il tuo commento negativo, significa A, non è un cazzo da fare e mi spiace per te, e B, hai un po' di acredine dentro, il che mi spiace ancora di più, perché poi comunque la tua acredine mi fa un po' incazzare pure a me. Poi mi scazzo perché comunque le vendite stavano andando bene, oggi domenica 14 febbraio siamo ancora abbastanza al palo, però non lo so, è veramente è stato spiacente questa cosa qua, che sempre noi italiani abbiamo questo approccio negativo, veramente negativo, e questa cosa qua ci tarba un po' le ali, perché la negatività poi si traduce in altra negatività ed è un circolo vizioso. Ovvio che iniziare un circolo virtuoso non è così facile, lo so benissimo, però dal circoli viziosi non se ne esce facilmente, comunque si esce sempre con la cedella di stomaco, col sangue amaro, e questo non fa bene a nessuno, perché se sei incazzato lavori male, se lavori male poi lavori di meno e poi ti incazzi, ed è terribile questa cosa qua. Apprezzo molto la leggerezza e anche il modo di essere naif dei paesi anglosassoni, anche del nord Europa, perché così cacchio un pizzichino meno sai un pochettino meglio, mettiamola così. Piccolo addendo, nel senso che sto registrando questo pezzo dopo aver registrato tutti gli altri pezzi di fine puntata, però un addendo importante, perché di sì. Allora, registro questo pezzo dopo qualche giorno che ho finito di registrare gli altri pezzi della puntata, per cui devo dire che le cose stanno andando abbastanza bene. Il mese di febbraio 2021 sta andando piuttosto bene, potrebbe diventare il terzo o il quarto mese più proficuo di sempre. Non vuol dire che sto facendo i soldoni, signori, sto vuol dire che magari oltre ai soldi del mutuo mi avanza abbastanza per prendermi un sushi, tanto adesso richiudono tutto. Ho ricevuto un sacco di feedback, un sacco di gente che ha comprato le altre app, per cui positivo. Ho ricevuto un feedback molto molto negativo, non nel senso negativo che brutto stronzo, pezzo di merda, negativo nel senso che ha trovato un bug e questo mi costringerà a rilasciare un update dell'applicazione che neanche risolve il bug, ma che si mette al riparo da alcuni problemi. Ecco, questo tizio, simpaticissimo, ha scaricato l'app e ha iniziato a fare delle prove prima ancora di utilizzarla su progetti veri. Buono, mi piace. E ha detto: ho provato a fare la compressione in H.264 dei filmati in ProRes per vedere come funzionava, e in alcuni casi non mi consente di riconnettere il file, e ho capito dove sta il problema. Il problema sta nel fatto che in alcuni casi, vi ho già raccontato, i file video invece di partire dal fotogramma zero possono partire da fotogrammi più avanti. Un po' come dire: è andato avanti il mondo e noi abbiamo preso soltanto un piccolo segmento di questo mondo, per cui invece di partire dal timecode 0000 si parte dal timecode 2 ore 3 qua 3 minuti 4 secondi e 5 fotogrammi, per dire. Ecco, quando si fa la transcodifica in H.264 utilizzando le chiamate più ad alto livello, il buon sistema operativo se ne sbatte violentemente il cazzo, scusate la volgarità, e fa ripartire tutto da zero. E questo non è un problema dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista del relink, perché Final Cut dice: voglio questo filmato dal minuto 100 al minuto 101, e magari questi minuti non ci sono più perché si riferivano a un altro segmento. Facciamo conto che il video originale partiva da 50 minuti e finiva a 70 minuti, voi potevate prendere il minuto dal minuto 60 al minuto 61. Quando fate la conversione, questo da 50 a 70 diventa da 0 ai 20, ma Final Cut ancora richiede di avere i minuti dal 60 al 61 e dice: non c'è più, sta roba non funziona. Questa cosa è terrificante, terribile, non so come ovviare. Mi sono messo un po' a ricercare delle informazioni su come indicare che c'è un time code e non ci sono riuscito. Per questo motivo groan dovrò aggiornare l'applicazione temporaneamente, dicendo, cioè, quando mi accorgo che il filmato che deve venire transcodificato ha un timecode che non parte da zero, allora non lo transcodifico perché non riesco e devo mettere una sorta di avviso all'utente. Sempre questa persona, in realtà, poi ha fatto una cosa molto gentile: ha detto potrebbe essere interessante avere una sorta di report per sapere che cosa è stato modificato. E anche questa è una cosa molto interessante che aggiungerò probabilmente un pochettino più tardi. Voglio farlo, mi piace, ma voglio farlo un po' più tardi, perché così faccio in tempo adesso velocemente a far uscire questa versione modificata dell'applicazione che risolve questo bug, e poi con calma farò anche quella parte. Devo dire che negli ultimi giorni mi sono concentrato sulla puntata che avrete ascoltato oppure non avrete ascoltato di MDB Summer Radio, dedicata alla musica dei videogiochi dell'Amiga, che per me uscirà venerdì, per voi sarà uscita venerdì 19. È una puntata che dura praticamente 3 ore. Forse è diventata troppo lunga e vabbè, insomma, spero che non sia troppo terribile. Però vabbè, avendo editato questa puntata e avendo modificato Producer intanto che la editavo, scoprendo un sacco di merda che ho lasciato dentro, ragazzi, quanto mi viene sempre voglia di ricominciare da zero con quel programma. Poi non lo faccio perché non sono così psicopatico da ricominciare da zero dopo 4 anni di sviluppo, però cacchio, la tentazione ci sarebbe. Vabbè, niente, questo piccolo aggiuntino per dire che non c'è solo il successo, ma c'è grandi successi che comportano grandi responsabilità e grandi pesi, che poi grandi successi, ve l'ho detto, fa ridere come applicazione, è piccolina e è quasi simpatica, fa il suo lavoro, bisogna metterla in riga e studiare ben bene questa peculiarità. Vabbè, torniamo alla puntata che ho registrato prima. Detto questo, invito tutti quelli che mi stanno ascoltando e che per qualche motivo hanno anche Final Cut di scaricarsi l'applicazione. È gratuita per 7 giorni. Per 7 giorni potete farci quel cavolo che volete, risparmiare una vagonata di spazio, vedere se vi piace o se non vi piace. Potete anche dirmi: oh raga, sta roba qui non mi interessa, costa troppo, non fa quello che mi serve, Arctic Whiteness fa un prodotto migliore. Avete tutti ragione, avete tutti vinto. E io sono un grande cultore del prova prima di comprare. Oh, craccatelo, cazzo, ti devo dire. Cioè, nel senso, lo so che 5 euro sono tantissimi e che da domani diventano 8 euro, 7,99. Lo so, mi spiace. Richard Taylor mi ha detto: poi i tuoi prezzi sono assolutamente stracciati, cioè veramente costa veramente pochissimo la tua roba, e che appunto mi ha fatto un po' strano, come dire, in altre aree del mondo 5 euro possono essere tanti. Vi ricordo che da quando è uscito il crack di Bitmark in Cina ho smesso di vendere. Va bene così, ragazzi, alla fin fine va bene così. E devo dire che per molte cose della mia vita faccio fatica a guardarmi allo specchio, per Ultimedia no. Per Ultimedia, cavoli, che è una cosa veramente tutta mia, con tutti i miei errori, tutti i miei sbagli, per citare i Subsonica, con tutti i miei sbagli non riesco a darmene colpe. Cioè, comunque è una cosa che faccio anche veramente ritagliandomi il tempo, anche al tempo libero, perché durante il weekend a me e mia moglie piace stare insieme, piace stare vicini, e quando faccio qualcosa nel weekend e non sto con lei, non le faccio compagnia, mi sento male, non che mia moglie non abbia bisogno di me, però ci piace stare insieme. Questo fine settimana un po' meno perché ho avuto da fare un paio di cose e mi è spiaciuto tantissimo. Poi mia moglie fa finta di farmelo pesare, ovviamente, cioè ci ride e scherza pure lei. Ecco, io cerco di fare Ultimedia senza togliere tempo ad altre cose, cioè togliendole essenzialmente a me stesso, e per cui riesco a guardarmi allo specchio e dire: sai che c'è, Raccuglia, non è che fai così tanto schifo come pensi. In questo, in altre cose della vita sì, però per cui mi va bene che sia così. Magari mi faccio qualche soldino in meno, ma sono perlomeno felice, e questa cosa mi dà ancora energie e mi dà voglia di continuare, di pensare alle prossime applicazioni. Videotags, per esempio, è pronta. Voglio rifare l'interfaccia, ma è pronta, cavoli. E poi Davide Gatti e Arturino Mazzei mi hanno dato delle idee sulle prossime applicazioni, su cosa potrei provare a fare. Magari non se ne farà niente, magari sono delle idee che appunto rimarranno delle idee, però il fatto di avere degli stimoli, di avere sempre un'altra app che voglio fare, e cavoli, mi fa andare avanti e continuare bene. Vabbè, direi che per oggi ho detto anche abbastanza. Sto correndo come un pazzo perché sono in ritardo, nonostante sia domenica, perché mia moglie ha voluto che le facessi compagnia fino all'ultimo. Ah, perché essenzialmente mia moglie, diciamolo sottovoce, è un po' pigrona, per cui quando non ha voglia di fare le cose dice: stiamo un po' vicini, così non mi sento in colpa che non sto facendo cose. Vabbè, allora, mi piacerebbe ricordarvi che Runtime Radio, che Tecnopills, che credo che lo sappiate già. A volte chiedo a me stesso: perché faccio queste robe? Perché sto impegnandomi per certe cose? Perché sto facendo questo podcast che, nonostante tutto, sta un po' perdendo ascoltatori, ma perché probabilmente mi sto perdendo io di per la strada. Però qualcuno è rimasto, magari scaricate e non ascoltate, va bene, ma immagino che qualcuno che ci sia, lo so perché mi date dei feedback diretti. Ecco, se mi chiedi perché lo faccio, la risposta è: non lo so, ma lo faccio lo stesso perché da qualche parte ne ho un guadagno. Una mia amica psicologa diceva sempre che anche delle situazioni in cui una persona sembra avere dei comportamenti che siano in un certo qual modo autodistruttivi, c'è sempre una sorta di guadagno secondario, c'è qualcosa che quella persona ne ricava. Ecco, io probabilmente ho un guadagno secondario da questo podcast, dal fare podcast, da raccontarmi. Non lo so, magari posso dare delle idee, posso avere delle idee, dei suggerimenti a me stesso che sono razionali, ma credo che il vero guadagno secondario sia irrazionale. Cioè, non so perché, ma questa cosa mi piace, mi fa star meglio. Cioè, dopo aver registrato una puntata, dopo aver qualcosa da dire, sto meglio, e questa cosa va bene così. Ho detto tutto quello che dovevo dire. Io vorrei ringraziare tutti voi che ci ascoltate Tecnopills, ma ascoltate tutta Runtime Radio, perché Runtime Radio sta lentamente macinando cose, sta diventando più grande, sta diventando più solida. Ho guardato stamattina le statistiche, non tanto degli ascolti, ma devo essere sincero, le statistiche di monetizzazione, e devo dire che l'investimento pubblicitario nel podcast sta iniziando a fruttare al signor Spreaker, che ci costa un sacco di soldi, ma sta iniziando a frutticchiare anche a noi. E non non vedo, cioè prima o poi credo che vedrò il punto di pareggio. Non so come, non so quando, non so se questa cosa reggerà, però se un giorno con i podcast che facciamo, con la voce che ascoltate, con quegli spot da 15 secondi che vi beccate in testa e in coda e ogni tanto anche a metà, mi spiace, ma prendetelo un po' come un male necessario. Se con questa cosa riuscissimo ad arrivare al pareggio, cavoli, io mi sentirei veramente come se avessimo fatto qualcosa di forte, di solido, di grosso. Boh, questa cosa qui probabilmente l'apprezziamo di più noi podcaster che facciamo queste trasmissioni all'interno di Runtime piuttosto che voi ascoltatori, lo so. Però sappiate che se noi siamo contenti poi continuiamo a farla, e magari tra tutti i podcast che facciamo, tra tutte le trasmissioni, qualcosa di carino lo trovate anche voi, e di questo ne siamo tutti contenti, noi e voi. Direi che per oggi ho detto tutto, mi sono dilungato anche troppo, probabilmente avrei potuto dire 200.000 cose di più di questa applicazione che non ha ricevuto probabilmente l'attenzione al 100% che avrebbe meritato, perché sono stato abbastanza discontinuo, disordinato, sono mesi che ci lavoro e adesso l'ho lanciata, ma sembra quasi un'attività in background. Aperta parentesi, ho registrato una volta una puntata che non ho ancora poi portato alla luce perché non riuscivo a parlarne bene, però da qualche mese, da qualche applicazione, la mia attività su Ultimedia è un po' più razionale, per cui diciamo che sono meno visceralmente attaccato a certe app piuttosto che ad altre, mentre per producer mi prenderei una pallottola, fa ridere come cose, per Daya ti dico no, è un prodotto, è un bel soldatino, ma non ci metterei una strappata di peli pubblici, che sappiate che sotto fanno male. Chiuso parentesi, dai, ho detto troppo, ho detto tutto, vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà, e come sempre finisco una puntata con un bel ciaone.
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.